Il testo su cui proviamo a riflettere è il racconto di Pentecoste che troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, Atti 2, leggiamo da 1 a 11. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora, a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando venne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. E si stupivano e si meravigliavano dicendo: «Tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Noi, Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfiglia, dell'Egitto e delle parti della Libia Cirenaica e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Amen». Allora, oggi facciamo memoria della Pentecoste. Pentecoste è una parola greca che vuol dire 50 giorni. 50 giorni dopo che il popolo schiavo in Egitto è uscito, ha sperimentato la liberazione, la prima Pasqua. 50 giorni dopo la resurrezione di Gesù, la seconda Pasqua. 50 giorni dopo un evento che ha cambiato la situazione, che è stato un evento straordinario, un evento fondatore su cui si fonda una nuova esistenza. Cosa succede 50 giorni dopo? Il popolo che è uscito dall'Egitto deve attraversare il deserto, sperimenta la sete, la fame e inizia quel terribile sospetto che dice: forse stavi meglio quando stavi peggio. 50 giorni dopo la resurrezione di Gesù, cosa succede? Succede che i potenti agiscono ingiustamente come hanno fatto con Gesù, ma i sepolcri rimangono sigillati. I morti noi non li vediamo risorgere. 50 giorni dopo è il momento della verità. È troppo facile credere a Pasqua. A Pasqua c'è un Dio che mostra di essere più forte della morte, benissimo, e noi ci crediamo. Ma poi, 50 giorni dopo, siamo ributtati nella quotidianità. È un po' come quando vivi una festa bellissima, sei pieno di entusiasmo, è stato un momento bello, e il giorno dopo hai i postumi della sbornia, hai la bocca amara, dici: Bello, ma adesso c'ho mal di testa. Adesso, 50 giorni dopo dice che la speranza va misurata sui tempi lunghi. Troppo facile dire: che bello, ho fatto un'esperienza forte, mi ha dato grande entusiasmo. Benissimo, per fortuna che ci sono ogni tanto queste esperienze. Ma la verità di una vita si misura mentre tu affronti le cose di ogni giorno, le fatiche di ogni giorno. Perché 50 giorni dopo si spegne l'entusiasmo. Lo sappiamo tutti come va la vita. Sappiamo tutti quante obiezioni ci sorgono di fronte anche alla speranza cristiana. Ma guarda il mondo. Se noi dovessimo stare all'esperienza, non potremmo credere. Perché l'esperienza ci restituisce situazioni difficili, pesanti. Certo, anche gioie, per fortuna. Però quanti drammi, quante ingiustizie, quante fatiche. 50 giorni dopo, cosa succede al popolo che esce dall'Egitto? 50 giorni dopo si trova alle pendici del Sinai, dove Mosè riceve in dono da Dio la Torah, le 10 parole. Cioè, al popolo che incominciava a sentire la fatica di quella vita, che diceva, vabbè, la libertà, ci hanno tolto le catene dai piedi, ma poi cosa ce ne facciamo di questa libertà? Che cosa ce ne facciamo? Bene, al popolo Dio offre una parola alternativa a quella che avevano ascoltato in Egitto. Gli sta dicendo in soldoni, guarda che tu puoi abitare diversamente la terra. Guarda che la vita non è un destino già segnato, si sa che chi gli va bene gli va tutto bene, chi gli va male gli va tutto male. No, tu puoi essere artefice della tua esistenza. Non c'è un destino, ma c'è una destinazione. E la destinazione che ti propongo è una terra nuova, promessa, che rimarrà sempre promessa e mai raggiunta. C'è un modo di affrontare la vita che non si rassegna a dire bello il sabato del villaggio quando si prepara la festa, ma poi il giorno dopo bisogna dire era solo un'illusione, la vita ti smonta tutte le tue speranze, ti disillude. Il Sinai dice no, attenzione, prova a lasciarti guidare da una parola alternativa, non una parola di rassegnazione. E così la Pentecoste a Gerusalemme della Pasqua cristiana, quando lo Spirito, avete ascoltato il testo, no? Cioè come si rappresenta lo Spirito? Come lingue di fuoco che abilita a parlare e tutti sentono dire le grandi opere di Dio nella loro lingua, che erano lingue diverse, si erano radunati per la festa di Pentecoste, della prima Pentecoste, a Gerusalemme, e succede questo. Cioè lo Spirito non è qualcosa di contrario alla parola. Lo Spirito è una lingua, una parola di fuoco. Lo Spirito è ciò che risuscita la lettera morta perché diventi parola viva che ti parli. Perché quella parola possa esprimere le grandi opere di Dio in tutte le lingue, in tutte le culture. 50 giorni dopo, quando i discepoli, l'abbiamo letto, sono chiusi, anzi il testo è molto fine, perché bisognerebbe leggerlo nei dettagli, ma erano seduti. E seduti non era solo perché c'era una sedia e si sono seduti, ma è una condizione esistenziale. Quando non hai più voglia di muoverti, quando dici sì, sì, bello che il Signore è risorto, ma qui ragazzi ci odiano tutti, è meglio che rimaniamo chiusi tra di noi. No, c'era un famoso film, Il Grande Freddo, no, fuori c'è il Grande Freddo, ecco, teniamoci la tana calda dentro casa e lasciamo perdere le grandi speranze, i sogni di gloria, il desiderio di cambiare il mondo, ma va, l'importante è che tu stai bene. Bene, in quella situazione lo Spirito cosa fa? Fa saltare queste chiusure, riaccende l'entusiasmo, dice ma no, ma no, ma perché vivi da rassegnato? Perché ti arrendi? Perché non pensi che ci sia una parola di fuoco che accende la vita, che ti mette in comunicazione con gli altri invece che ripiegarti su te stesso, lamentoso, triste? Ecco, noi a Pentecoste facciamo memoria di questo, di qualcosa che noi cerchiamo di vivere ogni domenica. Perché cosa succede la domenica al culto? Cos'è il culto? Cioè, non è che sia chissà che cosa, non succede nessun miracolo, ma succede che tu che arrivi con le tue tristezze, con le tue fatiche, con le tue disillusioni, chiedi il miracolo, questo sì, di una parola di fuoco, di uno spirito che riaccende di nuovo l'entusiasmo, di uno spirito che ti dice, che ti sussurra all'orecchio, non arrenderti, non arrenderti. Perché Dio opera grandi cose in te, nelle tue vite, ma anche in questo mondo. Sii portatore di questa speranza, sappi parlare delle meraviglie di Dio, cioè del mondo come Dio lo desidera, il mondo buono, la vita buona, in tutte le lingue, con tutte le persone che incontrerai, a partire da te. Sappi dire a te stesso, la vita che Dio mi ha donato è vita buona, è vita che lo Spirito può riaccendere ogni volta che io invece mi siedo deluso, scoraggiato, pensando che non ci sia molto da fare. Ecco, domandiamo questo. Oggi, facendo memoria della Pentecoste, domandiamo che essere cristiani, il nostro modo di vivere la fede, sia questo sperare contro speranza, avere questa passione che neanche le delusioni della vita possa interrompere. Che il Signore ci doni questo Spirito. Amen.
Grazie.